Secolarizzazione e modernità, quale cristianesimo oggi?
Un cordiale saluto a tutti voi, mi fa piacere di essere qui con voi oggi, se non mi faccio sentire voi me lo dite, ma eventualmente parlo anche un po' più forte. E il tema che mi è stato chiesto di trattare è secolarizzazione e modernità, quale cristianesimo oggi? E lo spunto su questo tema, oltre al fatto che è un tema attuale, è che qualcosa ho scritto su questo tema in questo libro Essere cristiani oggi, che è uscito in prima edizione nel 2011 e poi un secondo nel 2016. E partirò proprio da un capitolo di questo libro, dove ho formulato 10 principi per il cristianesimo futuro. Dove naturalmente oggi noi dobbiamo guardare al cristianesimo che si prospetta nel futuro per migliorare se stesso e il compito che deve svolgere. Siamo in una società secolarizzata e la secolarizzazione, come prima idea di fondo, è il volto della modernità rivolto alla religione. No? Noi siamo nel periodo moderno, poi si parla addirittura del postmoderno e lo vedremo. No? Il moderno ha una particolare visione della religione, si pone nei confronti della religione secondo questo modulo che è chiamato della secolarizzazione, no? Che originariamente vuol dire il passaggio di realtà religiose dal mondo, chiamiamolo sacro, al mondo profano. Però questo fenomeno della secolarizzazione, come anche il fenomeno della modernità, è un fenomeno molto complesso, non è facilmente definibile con una sola caratteristica. E io vorrei, in questa introduzione del discorso, cercare di presentare tre forme o tre interpretazioni della secolarizzazione che io penso che costituiscono varie facce di questo fenomeno complesso, per poi vedere le conseguenze, le sfide, gli interrogativi che pongono alla fede cristiana e come una fede cristiana può rispondervi approfondendosi e in qualche modo anche riformulandosi storicamente. Un primo significato che è il più diffuso, il più usato anche nei documenti del Magistero, è quello di secolarizzazione come decrescita della fede, della pratica religiosa. Normalmente si dice prima andavano tanti in chiesa, adesso meno, prima erano tutti cristiani, tutti credenti, adesso molte meno persone credono, prima si battezzavano tutti, adesso non si battezzano più tutti, prima tutti si sposavano in chiesa, adesso meno. Ecco, questa decrescita, no? Che qualche volta va anche fino alla dichiarazione di ateismo o addirittura di ateismo militante. No? Questa prima visione ha dato origine a una teoria della secolarizzazione, una teoria classica della secolarizzazione che diceva man mano che il mondo moderno avanza, il mondo della scienza, il mondo della tecnica, il mondo, se vogliamo, della ragione, tanto più la religione decresce, diminuisce, perché quelle che erano le spiegazioni religiose, ad esempio, dei fenomeni, saranno sempre più spiegazioni scientifiche. Il ricorso alla religione per affrontare delle difficoltà, malattie, terremoti, fulmini, grandine, no? E adesso non sono più affrontati in modo religioso, ma in modo scientifico. Quindi, man mano che la modernità avanza, la religione diminuisce, fino a scomparire. E negli anni 60 dei sociologi, anche importanti come Peter Berger, avevano previsto che con l'inizio del 2000 di religione, almeno in Europa, ci sarebbe stato quasi più nulla, no? E Peter Berger ha dovuto fare proprio una ritrattazione dicendo: mi sono sbagliato, no? Perché è vero che la religione è diminuita, ma con il crescere della modernità non è scomparsa, no? Anzi, si danno varie forme di modernità, in alcune delle quali la religione, invece di diminuire o scomparire, è ancora più fiorita, no? Pensiamo, non so, all'Islam, pensiamo a certi diffusioni del cristianesimo evangelico, soprattutto pentecostale, in Africa, in America Latina, eccetera. Cioè, la teoria che più c'è modernità, meno ci sarebbe stata religione, è fallita, anche se noi, soprattutto in Europa e nei paesi occidentali, constatiamo certamente una forte diminuzione della realtà religiosa, no? Questo è un primo significato, no? Che naturalmente pone dei problemi anche all'annuncio cristiano. Non si può pensare di annunciare a tutte persone che credono, e quindi il tema della nuova evangelizzazione, eccetera. Ma c'è un secondo significato, che è più strutturale, della secolarizzazione, ed è quello che è chiamata la differenziazione sociale, la differenziazione di varie sfere del sociale che man mano si rendono autonome dalla egemonia religiosa. Queste sfere sono, ad esempio, la scienza, no? Man mano la scienza si è distaccata da una dipendenza dalla Bibbia, ricordiamo tutto il caso Galilei, no? Dove sembrava ancora che quello che la Bibbia diceva valesse come indicazione scientifica. Man mano ormai la scienza è totalmente distaccata da una visione di fede. No? Prima per il mondo non più tolemaico, ma il mondo copernicano, poi non so, l'evoluzione, e quindi non ci si può più rifare al discorso della creazione per vedere come è sorto il mondo, eccetera, no? La scienza si è resa autonoma, ma si è resa anche autonoma man mano la politica, l'economia, e oggi noi assistiamo a rendersi autonoma di due settori che fino a poco tempo fa erano fortemente impregnate di religiosità: la morale, no? E oggi sappiamo c'è una morale laica, c'è una bioetica laica, ad esempio, come c'è una bioetica cattolica, no? E ultimamente anche il mondo dei rapporti affettivi, soprattutto la famiglia, no? Fino a poco tempo fa la famiglia era la famiglia, diciamo, cattolica, nella struttura cattolica, no? Un matrimonio tra uomo e donna, indissolubile, eccetera, e poi benedetto religiosamente. Oggi sappiamo come si è reso, direi, autonomo, cioè indipendente dalla visione religiosa, no? E questo cosa ha provocato? No? Ha provocato che il mondo religioso non coinvolge più tutte le attività umane, per cui rischia per molte persone di diventare indifferente per la loro vita quotidiana. No? Lo scienziato, mentre fa scienza, è indifferente che sia credente o non credente, probabilmente anche il chirurgo mentre sta facendo è indifferente, è importante che sappia far bene, poi non mi preoccupo se sia credente o non credente, mi interessa che sia uno che sappia far bene il suo mestiere, no? E la politica, qui in Italia abbiamo un po' resistito ancora all'unione politica dei cattolici, eccetera, si davano ancora indicazioni politiche anche in Italia, ma è quello che già il Concilio Vaticano II aveva detto, che nel campo politico i cattolici possono scegliere secondo il loro criterio, sì, ispirandosi, eccetera, però. Ecco, questo come si situa e si è situata la fede nei confronti di questo? Noi sappiamo come il Vaticano II abbia accettato fondamentalmente questa differenziazione, cioè ha parlato di autonomia delle realtà terrene, autonomia della scienza, ha sottolineato soprattutto fortemente l'autonomia della scienza proprio perché non si ripetesse il caso Galilei, no? E ha anche accolto l'autonomia del mondo della politica, del mondo della economia, no? E nel senso che la realtà terrena ha leggi proprie che devono seguire. Naturalmente la fede dice però il mondo rimane creatura di Dio e quindi tutto per la fede dipende da Dio, ma il dipendere da Dio non vuol dire che dall'esterno, no, Dio attraverso la scrittura o altro dia delle indicazioni precise su come fare medicina, scienze o anche certe scelte politiche, no? Anche se ci sono dei valori di fondo che debbono essere. Questa differenziazione è un po' il nocciolo duro, e qui qualcuno dice che questo è l'essenza della secolarizzazione, non c'è da pensare che con una nuova evangelizzazione si possa riportare indietro questo processo. No? Per cui quella che è stata chiamata la fine della cristianità, la cristianità era l'epoca in cui la fede religiosa cristiana impregnava di sé tutti questi settori della vita, no? Io in questo libro propongo di chiamarla non tanto fine della cristianità, ma esodo dalla cristianità. Per dire che la fede cristiana, come gli ebrei in Egitto, si era trovata bene in una visione della società in cui la religione dettava legge, no? Cristianesimo con l'età costantiniana ha sostituito quello che prima era la religione dell'impero, è diventata lei la religione dell'impero, ma in un clima in cui la religione impregnava tutta la società. Questo ha creato certamente dei vantaggi per l'istruzione, come gli ebrei in Egitto stanno in Egitto e sono moltiplicati, eccetera. Però a un certo punto, come gli ebrei in Egitto sono trovati schiavi, così anche il cristianesimo si è trovato in collusione con il potere politico, strumentalizzato dal potere politico, no? Addirittura, no? L'imperatore o i re di Francia mettevano il veto alla nomina dei vescovi o altre cose, quindi c'era un forte influsso. Si ottenevano dei vantaggi, no? Perché si sosteneva economicamente la Chiesa, si davano prebende, eccetera. Però si era, per cui è stato la fine della cristianità, un esodo un esito positivo, una liberazione, no? Anche se poi, come dopo l'Esodo c'è stato un lungo cammino lungo il deserto per arrivare nella terra promessa, forse siamo ancora nel cammino per giungere a trovare un modo di essere nel mondo nuovo, diverso, no? In cui si è sale del mondo e luce, no? Luce del mondo e sale della terra, ma senza avere, no, un potere o un indirizzo particolare. C'è però ancora un terzo significato di secolarizzazione che deriva un po' dagli altri due, anche se ha delle caratteristiche proprie, e cioè la secolarizzazione come un nuovo statuto della fede, un nuovo statuto dell'atto di fede. Perché in questo mondo secolarizzato nei primi due modi, no, e noi ci troviamo in una situazione dove la fede non si trasmette più automaticamente attraverso l'educazione familiare, come una volta si imparava la lingua a parlare, così si imparava il cristianesimo. No, e come si imparava a usare la lingua, così si imparava ad essere cristiani, era automatico, no? Oggi le cose non sono più così, no? Oggi la fede è diventata una scelta tra più possibilità che ci sono, perché siamo ormai in un mondo pluralista, ci sono chi crede, chi non crede, chi crede in un modo, chi crede nell'altro, ci sono varie forme di religione ormai anche tra noi, il mondo globalizzato ha sempre più diffuso questa molteplicità delle religioni, no? Concretamente ce ne troviamo attorno, ma siccome noi ormai viviamo in un mondo globale, no? E anche le religioni dell'India, della Cina o dell'Africa sono come presenti in noi, perché noi ormai viviamo in un mondo, quindi siamo in una situazione di pluralismo, e nella situazione di pluralismo ciascuno deve scegliere, deve decidere. Si potrebbe dire, dobbiamo osservare, no? Che probabilmente tutti noi che siamo qui, non lo so, ma probabilmente quasi tutti noi siamo cristiani perché siamo nati in una famiglia cristiana e siamo stati educati cristianamente, no? Se fossimo nati in India o in Cina, non so se saremmo cristiani. Però questo non toglie che molti come noi, che sono nati in una famiglia cristiana, oggi non lo sono più, no? Perché se noi non avessimo riscelto, no? Man mano nelle nostre fasi della vita, man mano che crescevamo e ci aprivamo al mondo culturale, agli altri, se non avessimo riscelto, no? E non saremmo cristiani, come molti che come noi, stati battezzati cristiani, nati in famiglia cristiana, eccetera, forse con noi anche sono stati nell'azione cattolica o in seminario e oggi non sono cristiani, perché ormai è diventato una questione di scelta e di scelta individuale, No? E in questo modo si è forse riscoperto, no? Si è forse riscoperto quello che era all'origine del cristianesimo, no? Perché il cristianesimo è stata una forte sottolineatura della responsabilità individuale e della libertà della scelta individuale della fede, no? Io spesso faccio riferimento a quel passo del Vangelo dove Gesù, no, dice: sono venuto a portare non la pace ma la divisione tra padre, figlio, suocera, nuora, eccetera, no? Che non vuol dire naturalmente che è venuto a volere sconquassare le famiglie o altro, no? Ma è venuto a dire che uno poteva scegliere la fede senza che scegliesse tutta la famiglia la fede, no? La fede era una scelta individuale, no? Non era più la scelta di tutta la famiglia o di tutto il clan, no? Anche se poi questo non subito si è realizzato pienamente, perché vediamo già negli Atti degli Apostoli dove si converte il capo della sinagoga, si converte tutta la famiglia e poi siamo arrivati ancora al cuius regio, eius religio, non solo ai tempi di Carlo Magno dove si convertiva il re, si convertivano tutti, no, ma ancora ai tempi della riforma, e se il principe era cattolico bisognava essere tutti cattolici, e se il principe era protestante bisognava essere tutti protestanti. Quindi quella scelta individuale della fede ci ha voluto tanto tempo anche a maturare pienamente, ma oggi proprio nel mondo secolarizzato, questo è un grande vantaggio della secolarizzazione in questo terza forma, c'è veramente quella che è chiamata la libertà di coscienza, no? E direi il Vaticano II come ha risposto alla secolarizzazione 2, quella della differenziazione dell'autonomia, con l'accettazione dell'autonomia delle realtà terrene, così ha risposto alla questa che possiamo dire secolarizzazione 3 proprio con la dichiarazione della Dignitatis Humanae sulla libertà di coscienza, no? In questo mondo secolarizzato complesso, come ho detto, certamente il pluralismo, l'ultimo caso, è forse oggi la caratteristica principale. E questa caratteristica principale aiuta anche la fede cristiana a comprendersi meglio, no? E qui ho il primo punto, inizio adesso anche a intervenire qui. Cioè, il primo punto cosa dice? Il primo punto dice che la fede cristiana non può più autocomprendersi come quella che definisce negli ambiti della sua visibilità sociale l'ambito della salvezza, no? Una volta si diceva est ecclesia nulla salus, ma intendendo la Chiesa visibile, ufficiale, no? Ecco, anche qui il Vaticano II ci ha aiutato a dire che la salvezza di Dio va anche al di là dei limiti ufficiali della Chiesa. E allora il cristiano è quello che è cosciente della salvezza di Dio, ma sa vedere la salvezza di Dio operante anche al di là dei suoi confini. E quindi non può, di fronte alle altre forme di fede, dire io solo ho la verità e la salvezza, ma deve contemplare, stare attento a vedere la presenza di Dio anche al di là. Ho citato qui il celebre passo del numero 16 della Lumen Gentium, no? Dove si dice quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa e tuttavia cercano sinceramente Dio e con l'aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Lui conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna, no? E addirittura la Divina Provvidenza non nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che non sono ancora arrivati alla chiara conoscenza di Dio, no? Quindi anzitutto è non più è fare noi i salvati, loro quelli. E è interessante come nella Evangelii Gaudium del Papa, no? Francesco, è interessante al numero 71 dove dice, parlando dei cittadini che vivono nel mondo secolare, non parla direttamente dei cristiani, dice che Dio vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, verità e giustizia. Quindi invita il cristiano a vedere Dio che agisce dove c'è qualcuno che promuove la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene. E aggiunge: questa presenza di Dio dove non deve essere fabbricata dai cristiani, ma scoperta e svelata. Interessante, il cristiano nell'evangelizzazione non ha da portare Dio là dove non c'è, ma da scoprirlo e svelarlo. E questo è un modo di comprendere più a fondo, direi, la fede cristiana nel mondo plurale in cui ci troviamo, no? Per non erigere barricate, no? Per dire noi siamo buoni, gli altri cattivi, noi i santi, no. Dio agisce universalmente. Certo, l'annuncio cristiano ha una grande importanza perché fa prendere coscienza. Io molte volte faccio questo esempio per capire che il fatto che si possono salvare gli induisti o i musulmani o anche gli atei, no? Che sono di buona coscienza, non vuol dire che dunque la missione dell'evangelizzazione non abbia senso, no? Come il fatto che noi riconosciamo che ogni persona ha una dignità umana sacra, no? Non vuol dire che far prendere coscienza alla gente della propria dignità umana non sia una cosa importante. Così il fatto che noi dobbiamo riconosciamo che ogni uomo è figlio di Dio, è creato a immagine di Dio, anzi, creato a immagine di Cristo, riconoscere questo non vuol dire che non abbia senso cercare di far prendere coscienza con un annuncio evangelico, no? Ma altro sarebbe pensare: lì non c'è Dio, lì non c'è un figlio di Dio, io arrivo, porto Dio e creo un figlio di Dio. E mi pare che questo modo di intendere il cristianesimo e il senso anche della missione sia una risposta a questa sfida della pluralità che ci aiuta anche a capire meglio il nostro stesso cristianesimo. È una cosa anche più democratica, senz'altro, no? E questo vale anche per alcuni valori umani fondamentali, il secondo punto, dico questo, certamente il cristianesimo ha diffuso nel mondo dei valori umani importanti, no? L'uguaglianza di tutti gli uomini, che sta alla base della democrazia, anche se ci è voluto molto tempo per giungere, no? E l'uguaglianza di tutti gli uomini in dignità, dire anche la libertà, vuol dire la non divisione tra razze, no? E vuol dire anche la fraternità, quindi l'attenzione ai più poveri, eccetera, la giustizia sociale, tutti questi valori, no? Che la rivoluzione francese ha poi sintetizzato in libertà, égalité, liberté e fraternité, uguaglianza, libertà e fraternità, che dice la fraternità è quella che poi si è un po' più dimenticata, no? Erano valori cristiani fondamentali, no? Che però anche loro a un certo punto si sono resi autonomi, no? E noi li troviamo praticati anche fuori dal cristianesimo. Questo non deve quasi ingelosirci, no? Anzi, ha fermentato, e quindi dove li riconosciamo, riconosciamo, come dice il Papa, la presenza di Dio che fa fermentare. Quindi anche in questi valori umani fondamentali dobbiamo riconoscerli, non rallegrandoci e rendendo gloria a Dio ogni qualvolta li troviamo fiorire, diffondersi al di fuori dei confini del Vangelo, no? Con questa consapevolezza, no? Che il Vangelo risponde ai bisogni più profondi del cuore umano, Oh, questa è anche una espressione dell'Evangelii Gaudium del Papa Francesco al numero 265 dell'Evangelii Gaudium, cioè la coscienza che Rosenzweig diceva che la Bibbia e il cuore dicono la stessa cosa, e noi potremmo dire che il Vangelo e il cuore dicono la stessa cosa, nel senso che i germi del Vangelo Dio l'ha messi nel cuore dell'uomo. Ezechiele già diceva: porrò la mia legge dentro di voi, nel vostro cuore, porrò la mia legge dentro di voi. L'annuncio cristiano e se è autentico deve far venire a galla quello che c'è nel cuore, nel cuore del cristiano, no? Essere una sintonia. Il Papa dice che il cristianesimo si diffonde per attrazione, no? Il cristianesimo si diffonde per attrazione, cioè non per proselitismo, non per indottrinamento, non per propaganda, non quasi per, tantomeno per costrizione, no? Ma perché è un cristianesimo amabile che da questo punto di vista, no? Tenendo presente la differenziazione sociale e anche questo pluralismo, nel terzo punto dico che il cristianesimo del futuro dovrà accettare di non poter più essere, e quindi anche di non dover più essere, la forma unificante, integrante e unica di tutta la società, non solo della società mondiale che si va formando a livello planetario, ma neppure della società occidentale. La comunità cristiana, come detto, dovrà essere un piccolo seme di vita tra gli altri da offrire in dono, un dono che si ritiene prezioso proprio perché questa presa di coscienza di essere figli di Dio, di essere fratelli in Gesù Cristo è una cosa importante, quindi è l'offerta di una cosa importante in dono, ma un dono è offerto alla libertà altrui e nel rispetto della libertà altrui. È un dono, non si può in nessun modo imporre, no? Tanto più siamo coscienti che alla fede si può aderire solo liberamente. Quindi l'annuncio fatto come dono è un annuncio alla libertà, no? Che può accogliere o non accogliere. Ecco, l'offerta di c'è un mio amico Don Roberto Repole, che vive con me, un bravo teologo, che sta elaborando un libro proprio sulla missione come dono. Ecco, la missione, si potrebbe dire l'evangelizzazione come dono, con tutto ciò che significa un dono che ricerca una relazione amicale, che ricerca un che ho offerto alla libertà degli altri come una cosa che si ritiene importante, che non si impone, che si offre, eccetera, che vuol suscitare una risposta, un dialogo, eccetera. Mi pare una idea molto importante, no? E questo superamento, no, questa accettazione della differenziazione implica quelle varie cose che ho detto finora, già fa vedere come un cristianesimo del passato tradizionale si sta e si è stato già modificando, no? Un cristianesimo autoritativo, io mi presentavo, la legge di Dio che viene dall'alto, io la verità, voi non ce l'avete, noi siamo nella verità, voi siete nell'errore, no? Oppure un tentare di dare indicazioni in campo politico o in campo economico, in campo eccetera, quasi come vincolanti, altro è suggerimento, altro è una testimonianza. Altro è cercare di far capire le cose, no? E altro è imporre. Quindi un certo cristianesimo è già modificato, no? Il fatto stesso, no, che il Vaticano II abbia accettato questa autonomia del politico o autonomia della scienza, no? Ha cambiato profondamente la visione che si aveva del cristianesimo, no? E probabilmente uno dei motivi per cui anche il cristianesimo non è tramontato del tutto nella società moderna è perché ha cambiato in questi punti, no? Un cristianesimo che oggi negasse ancora la libertà religiosa, quindi il diritto alla libertà religiosa, negasse l'autonomia della scienza, negasse come un certo fondamentalismo cristiano, no? E probabilmente sarebbe un cristianesimo che veramente non sarebbe incarnato nella modernità, non potrebbe vivere nella modernità. Quindi c'è un cristianesimo che si è mutato e quindi ha anche trasformato certe sue formule che passavano per atteggiamenti ortodossi. Io qui parlo con un modo un po' criptico del passaggio dal sacrale al simbolico, no? Punto quarto, cioè da una religiosità, da una realtà religiosa fissa e immutabile, nei cui confronti sia solo passivi, a una realtà religiosa sempre aperta e in movimento, che richiede di essere fatta propria con una interpretazione e partecipazione personale, da una realtà esteriore che agisce o si impone autoritativamente ad una realtà vissuta e sperimentata interiormente, in cui si è liberamente coinvolti con convinzione e retta coscienza. Cioè, oggi il cristianesimo passa solo se è convincente e dice qualcosa all'esistenza delle persone, no? E noi vediamo che non solo c'è credenza e non credenza, ma anche c'è fede che accoglie del cristianesimo quello di cui riesce a essere convinto, no? E non altre cose, no? Le statistiche sulla religiosità anche degli italiani dice che c'è chi aderisce a tutto ciò che insegna la Chiesa, chi aderisce solo a ciò di cui è arrivato ad essere convinto, no? E la cosa è importante perché non possiamo credere a qualcosa di cui non siamo convinti o che non sperimentiamo come nutrente la nostra possibilità di vita, no? Qualcosa che ci costringe, che sentiamo come disumano o disumano per noi, no, non è possibile. E allora bisogna che il cristianesimo sappia presentarsi, ma non perché si trasforma, ma perché si comprende più a fondo, perché se è vero, no, che il Vangelo corrisponde alle esigenze più profonde dell'uomo, bisogna che noi riusciamo a mostrare che corrisponde alle esigenze più profonde dell'uomo. E dove vediamo che non vi corrisponde, dobbiamo riflettere, ma stiamo annunciando il Vangelo o stiamo annunciando una inculturazione del Vangelo in un tempo che non è più il nostro, no? È chiaro che non hai parlato di democrazia, è chiaro che non possiamo pensare, no, di inculturare ancora il Vangelo in un regime assolutistico, no? È chiaro che dobbiamo inculturarlo, ma perché questo ci aiuta a scoprire che il Vangelo è soprattutto una fraternità di uguali, no? ce lo dice chiaramente il Vangelo, ma non siamo stati attenti forse a vederlo. Oggi la società democratica ci aiuta meglio a capire, dove si dice c'è solo un maestro e siete voi, siete tutti fratelli, no? E cosa vuol dire essere tutti fratelli? Vuol dire che non c'è un capo che sta sopra l'altro e può decidere lui quel che c'è, ma siamo tutti fratelli, no? E questo mi pare ecco, non avere paura di un approfondimento. Giovanni XXIII III, quando dicevano ma qui col concilio si cambia il Vangelo, rispondeva non è che il Vangelo che cambia, che noi cominciamo a conoscerlo meglio. E questo noi, ecco, le provocazioni che ci vengono dalla cultura secolarizzata ci aiutano, ci provocano a conoscere meglio il Vangelo. No? Passerei al punto sesto, no? Dove, mi pare importante, dove chiaramente questo non vuol dire che il cristianesimo si deve appiattire sulla modernità. Sulla modernità il cristianesimo, alla luce del Vangelo, deve fare un discernimento di ciò che è meglio del passato e ci aiuta anche a comprendere meglio, no? Penso che la democrazia, i diritti umani, no? Che in primo tempo la Chiesa ha quasi contrastato, no? Oggi se ne fa paradiso. Ecco, queste scoperte della modernità, come l'autonomia della realtà terrena, come la libertà, ci hanno aiutato a comprendere meglio il Vangelo, ma non vuol dire che tutto ciò che nel moderno c'è sia da approvare. E quindi alla luce del Vangelo non dobbiamo perdere il compito di essere coscienza critica dello status quo del mondo, annunciando che il Vangelo ci presenta il Regno di Dio come un'umanità diversa, migliore, pacifica, fraterna, no, di uguale, che non è l'umanità così come la troviamo. Questo Papa, non so se avete presente nell'Evangelii Gaudium, no, dove parla di misericordia, e molti dicono che parla troppo di misericordia, solo di misericordia presentano, e se leggete proclama, avete presente quei quattro no fortissimi contro questa società dominata da un'economia che esclude. Ci sono quattro no che sono fortissimi, sono presa di distanza forte, me li ricordo, no a un'economia dell'esclusione, è più forte della condanna di Marx dell'economia alienante, perché Marx condannava l'alienazione nel campo del lavoro, no? Questo condanna il fatto che si esclude dal lavoro. C'è gente che non ha lavoro e quindi è fuori, no a un'economia che esclude qualcuno, no alla nuova idolatria del denaro. No? E oggi la critica profetica contro gli idoli è proprio la critica contro l'idolatria del denaro. Tutto si può pagare, tutto si può corrompere, basta a corrompere uno, basta aumentare il prezzo e si corrompe. No ad un denaro che governa invece di servire, quindi un'economia che domina invece di servire, no all'iniquità che genera violenza. E questa iniquità che genera violenza oggi è proprio la crescente disuguaglianza che c'è nel mondo. E io penso che questo Papa, proprio il suo spirito profetico, ha fatto prendere coscienza alla Chiesa che la sfida più grande non era tanto la sfida della ragione contro la fede, no? Quindi la scienza contro la fede, eccetera. Ma la sfida più grande è proprio quella della povertà, della disuguaglianza che c'è nel mondo, no? Che provoca i cristiani a dire il Vangelo cosa dà, che salvezza dà, e noi cristiani che salvezza diamo. No? Ecco, lo spirito e il confronto con il mondo moderno deve essere anche un confronto di coscienza critica. No? E questa coscienza critica deve porre il cristiano su quelle che io chiamo le nuove frontiere dell'umano, cioè le frontiere dove c'è questa lotta, questo impegno per la liberazione e promozione della dignità di ogni uomo e di ogni donna, sviluppandolo in tutte le sue possibilità. Ecco, il cristiano, guai se è nelle retrovie di queste, la frontiera dell'umano, no? E il Papa ci richiama questa stretta connessione tra l'evangelizzazione e la promozione umana, no? E oggi uno sviluppo della secolarizzazione che andrebbe approfondito è quello della globalizzazione, no? La globalizzazione. La globalizzazione ormai è una situazione planetaria, no? Non c'è, ormai noi siamo coinvolti da ciò che avviene nel mondo, non solo perché se c'è una crisi economica a Tokyo o da un'altra parte, o anche solo in Grecia, non ne abbiamo delle conseguenze anche noi, ma perché se c'è un'invenzione nuova di telefonino, di internet, eccetera, e siamo coinvolti ormai tutti. No, noi ormai se andiamo a qualunque cosa, andiamo a comprare, quello che compriamo deriva da una situazione globale, forse prodotto in Cina o forse da un'altra parte, ma ormai siamo in una situazione di globalizzazione. Manca forse ancora una coscienza globalizzata, veramente planetaria, perché cerchiamo ancora di identificarci contrapponendoci agli altri. Le società finora si sono identificate per contrapposizione, noi italiani rispetto agli altri, noi cristiani rispetto agli altri, no? E poi gli altri spesso erano nemici. E oggi, in una situazione globalizzata, molte volte si ha paura di questo e si cerca di ritornare indietro. Ritornano le chiusure identitarie, ritornano, non vogliamo gli stranieri, noi prima l'America. Ormai bisogna prendere coscienza, e quello che c'è da fare è da creare l'umanità. L'umanità, cioè dove ciascuno è uguale all'altro. Ciascuno è un fratello, ciascuno ha gli stessi diritti, ciascuno è, non siamo più noi, non, la globalizzazione ormai non è più quella che partiva dall'Europa e andava a conquistare tutto il mondo. La prima globalizzazione è stata quella, l'Europa che andava, conquistava il mondo, lo scopriva e dove arrivava lo conquistava. No? Le grandi scoperte erano conquista, chi arrivava conquistava, no? E poi anche partivano dall'Europa le navi e portavano le merci, eccetera. Oggi la situazione è diversa, arrivano da noi non solo per l'immigrazione, ma arrivano i prodotti, eccetera. Ormai c'è una interrelazione globale, ma questo non ha ancora creato la nuova frontiera dell'umano. Oggi è proprio creare l'umanità, no? L'umanità dove tutti siamo uguali e fratelli, e dobbiamo ascoltarci vicendevolmente. Non siamo noi che portiamo la civiltà degli altri, ma dobbiamo ascoltare la civiltà altrui per essere veramente anche noi stessi. E qui il cristianesimo deve essere anche su questa frontiera dell'umano. E tre ultime osservazioni, perché vedo che il tempo è passato ampiamente, per quanto riguarda il discernimento evangelico della cultura postmoderna. La cultura postmoderna, io ho ricordato qui tre caratteristiche: quella della frammentazione, dell'alterità, quella della soggettività impulsivo vitale, quella della fragilità e della debolezza dell'essere. sarebbero da analizzare tutti con attenzione, ma non lo posso fare, però vorrei dire anzitutto una cultura dell'alterità, e cioè l'attenzione all'altro, no? L'attenzione all'altro che diventa proprio un rispetto dell'altro, no? E il cristianesimo non può più essere una identità esclusiva, cioè una identità per esclusione dall'altro, ma può essere solo una identità comunicativa. È stato detto da Bonhoeffer, no, che Cristo è l'essere per gli altri. Ecco, il cristiano si deve identificare come colui che è aperto agli altri ed accogliente degli altri. È il tema dell'accoglienza di cui, no, questo Papa sottolinea, non è solo, è che il cristianesimo è per l'altro e quindi essenzialmente accogliente dell'altro, altrimenti si contrappone all'altro e in questo modo perde la sua identità. E poi il postmoderno ha messo in luce la dimensione vitale, impulsivo vitale. Certo, c'è il pericolo di abbandonarsi solo agli istinti, all'emotività, e questo è un pericolo, perché è un perdere la vera umanità, no? Abbandonarsi solo agli istinti. Però ci aiuta a superare uno spiritualismo disincarnato in cui sembra che il corpo non sia una dimensione fondamentale dell'uomo e quindi anche sia qualcosa di cui prendersi cura. Lo spiritualismo disincarnato ci ha portato a una visione anche della spiritualità cristiana come ascetica, come rinuncia alla dimensione della gioia, dalla dimensione corporea, ha predicato il sacrificio per il sacrificio, no? E la riscoperta dell'importanza della dimensione anche corporea, vitale, sentimentale, ci ha aiutato a capire che il cristianesimo promuove la vita in tutte le sue dimensioni e non predica la mortificazione della vita, anche se la vita può implicare, come testimonianza di amore, anche affrontare dei pesi o quelli che si dicono sacrifici, no, ma che sono quelle rinunce per compiere quello che è il proprio lavoro, il proprio compito. Ogni padre, madre o anche ognuno che va a lavorare per guadagnarsi il pane sa che è faticoso, no? La fatica, ma non è che fa la fatica per la fatica, no? Perché fa piacere a Dio o alla la fatica, come una madre si alza di notte e gli fa fatica se il bambino piange e offre in qualche modo anche la fatica, ma non si alza a offrirgli la fatica se un bambino non ha bisogno, perché non è la fatica che fa piacere al figlio, ma è l'amore con cui lo accudisce. Ma tanto per dire che per Dio è la stessa cosa, no? Non è che aspetta che noi gli facciamo dei sacrifici, ma che affrontiamo la vita con tutti i pesi che la vita ci sono. E ultimo, no, questa fragilità e debolezza dell'essere, mi serve da parlare del pensiero debole che può portare a un non pensare più che ci sia la verità, eccetera, al relativismo o altro, ma può anche ci ha reso attenti al fatto che la verità non può mai essere una verità che si impone con violenza, no? No, che si impone con violenza la verità, no? E anche Dio, che è, diciamo, onnipotente, eccetera, non si impone, non vuole imporsi con violenza, no? E quindi anche qui c'è da riscoprire, no, che Dio non ha due facce, una faccia con cui si impone con violenza e ti manda all'inferno se non stai attento, e una faccia benevola che perdona, no, una sola faccia. Dio ha una sola faccia, la faccia misericordiosa e ci ha mostrato, quando si è manifestato in Cristo, di essere mite umile di cuore e quando l'ha voluto mettere in croce non è che abbia sfoderato la spada o invocato, dice, una legione di angeli per distruggerli, no? Ha accettato, no? Di continuare ad amare e a perdonare anche se c'era questa contrapposizione. Quindi un Dio che è tutto amore e carità e che chiama il cristiano al principio carità, no? Che è il principio di essere aperti fino in fondo all'altro, no? Mai scambiando la verità con la imposizione. Vorrei concludere dicendo: qual è il compito principe del cristiano oggi? Certamente mi pare annunciare, testimoniare in modo nuovo il vero volto di Dio amore, carità, quale manifestato in Gesù a partire dalla sua umanità, e in modo nuovo. Si parla di nuova evangelizzazione. Io penso che una nuova evangelizzazione ci potrà essere solo se sarà una evangelizzazione nuova, cioè in forma nuova. Non possiamo pensare di rievangelizzare, no, nel modo in cui si è evangelizzato in passato. Possiamo evangelizzare solo evangelizziamo in modo nuovo, no? A partire proprio dal volto di Dio, amore, carità, come si è manifestato nell'umanità di Cristo, libera, compassionevole, non violenta. C'ho un capitolo qui dove parlo dell'umanità di Gesù, sottolineandone soprattutto queste caratteristiche della libertà. Libertà da tutto ciò che impedisce di far bene all'altro. La libertà di fronte al sabato, no, non era la libertà di farsi un baffo della legge del sabato, no? Era la libertà da ciò che gli poteva impedire in quel momento di guarire la persona ammalata. Ecco, è la libertà da tutto ciò che gli poteva impedire di far del bene, e quindi di essere compassionevole, e poi anche una umanità non violenta che preferisce subire, come dice nella lettera di San Pietro, preferire subire l'ingiustizia che farla, preferire subire pazientemente l'ingiustizia che fare ingiustizia ad essere violenti, questo in fondo è l'insegnamento della croce, no? E naturalmente il cristiano non può far mancare al mondo di oggi la testimonianza di Cristo risorto come speranza dell'umanità futura. Quindi accanto a questa fede in Gesù Cristo, nella sua umanità, questa speranza nella risurrezione, poi, come dicevo, la testimonianza della carità, che è quella, una volta fatta nell'esperienza come fioritura nostra, che se uno non ha fatto l'esperienza del Vangelo, quindi del nucleo del Vangelo della carità, come fioritura della propria persona, quindi come pienezza di vita propria, e certamente non potrà annunciarla ad altri o portarla ad altri come un annuncio vivibile, amabile e attraente. Quindi un bel compito che abbiamo tutti noi. Grazie. Grazie.